Allora, c'è una parola dalla lettera ai Galati che pensavo, leggevo stamani, quando dice che che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito che grida. Mi piaceva molto perché un padre, e Dio è padre verso di noi, che continuamente ci parla. Prima che di parlarci attraverso la scrittura, ci parla attraverso lo spirito dentro di noi che addirittura grida, c'è cioè qualche cosa che è da attirare l'attenzione che non si può non ascoltare. E grida Abba Padre. Mi fermo su questo, per quale motivo? Perché dentro di noi siamo già stati sintonizzati sulla preghiera, perché se si grida vuol dire che noi ci rivolgiamo già a Dio, cioè il fatto stesso di esistere, di essere uomini e donne di Dio, siamo pensati per avere lo sguardo, quindi il volto, il cuore, tutto il nostro essere rivolto verso Dio. Come Lui è rivolto verso di noi, e quindi l'immagine della madre verso il figlio verso la madre, così la nostra vita è stata già predisposta per avere lo sguardo verso Dio, verso l'alto. Non solo, ci fa gridare verso il Padre e quindi anche quando non lo chiamiamo dentro di noi, lo invochiamo. Dall'altra parte c'è anche un grido dentro di noi, cioè un parlare di Dio dentro di noi che ci chiama figli, che noi spesso non ascoltiamo. È un po' come quando uno è sordo, allora cosa succede? Che te ha voglia a chiamare, infatti non si dice, ma non senti, sei sordo. Cioè il Dio continuamente parla e grida al nostro intimo e noi non l'ascoltiamo. Questo perché non l'ascoltiamo? È la dimensione del peccato. E il peccato, un po' come quando a volte succede, c'è qualche cosa che interferisce fra il parlare di Dio e il nostro ascolto. Non ricevono le trasmissioni. Quando noi invece viviamo nella grazia di Dio, allora vuol dire che si sintonizza nuovamente il nostro intimo con l'intimo di Dio. Ed è molto più facile allora in quell'occasione ascoltare, capire, comprendere le cose di Dio che altrimenti invece normalmente non avviene. Per questo il mondo non sa capire, ascoltare la parola di Dio, perché avendo rifiutato il Signore, avendo non solo rifiutato, ma anche chi a volte, tante volte vive in chiesa, viene in chiesa, che però non fa niente per superare, togliere l'ostacolo, quel peccato, gli sembra che la voce di Dio sia così lontana, non esiste, ma in realtà non si connette. Quando noi abbiamo fatto il campo scuola con ragazzi, quando Ma questo succede in tutte le esperienze. Quando noi abbiamo degli tempi di stare con il Padre Eterno, come in questo luogo o in altri luoghi, però ci dedichiamo più al Padre Eterno, che cosa succede? Le cose si vedono, la vita si vede con un altro sguardo, si ha un'altra comprensione, si ha una leggerezza, anche chi è nella prova più tremenda, sa vedere anche nella prova qualche cosa di più leggero, di affrontabile. Perché ne senti tutta la bellezza di Dio. Questa, perché noi comunque ritroviamo il nostro vero spirito, il nostro vero essere, quello di essere voluti, pensati e già proiettati. Ecco perché dice: Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, quindi lo spirito dentro di noi. Anche nella preghiera, noi non dovremmo neanche preoccuparci di cosa dire, di cosa fare. Basta essere consapevoli di essere attenti a Dio. Poi chi prega è lo Spirito dentro di noi. Ma questo poi ce lo insegna anche Gesù. Infatti non a caso anche la preghiera è stare davanti a Dio. Basta, che devo dire? Niente. Noi tutta più possiamo cercare di sentire i gemiti dello Spirito per poter, diciamo, unirci, assecondare, per come dire, noi quando noi si dice si prega, dice è come se dicessimo, anch'io lo voglio anch'io, cioè è un atto della mia volontà che mi spinge a dire lo voglio anch'io. Allora, lo lo spirito grida, io lo voglio, si va nella stessa direzione. Però c'è questo grido che però a me faceva specie perché dico, te pensa, pensavo a me, a quanto tempo e quanti anni, tante volte ancora oggi, certe cose non le senti. Quando Don Mario mi invitava sempre al discorso vocazionale, mi prendevano in giro perché avendo la sordità all'orecchio sinistro, dice, già, lui è sordo. Lui è sordo. Non sentivo. Infatti, anche con i ragazzi nel campo precedente, loro fanno fatica, parlando anche della fedeltà, della fede, loro tirano fuori il dubbio, eccetera, perché non sentono. Noi siamo abituati a ragionare col nostro sentire, ma se il mio sentire è pregiudicato dalla sordità, e c'è una sordità uditiva legata all'orecchio, ma c'è la sordità del cuore che è legata al peccato, bimbo, se ti metti un apparecchio, senti, ascolta. Infatti non a caso la prima parola, prima come Evangelio, un altro Evangelio si dice Gesù, prima di amare, ascolta. Ma che cosa devi ascoltare? Non la voce esterna, la voce dentro, la voce dello Spirito. Questa stessa voce che grida, e vado nel Vangelo, il Vangelo dei pastori, no? Bene. Questi sono lontani dalla fede, gente impura, non considerata, però si presenta un angelo e questi si muovono. E l'angelo dall'esterno o perché c'è una corrispondenza da lì dentro? Mi chiedevo, cos'è che ha spinto il pastore a muoversi? È una visione? Quante esperienze noi belle, importanti, che magari ci toccano e poi dopo ce le dimentichiamo, magari le raccontiamo, ma non cambiano la nostra vita. Che sia un'esperienza bella, a volte può essere anche, che so, un rischio della vita, che è un'esperienza che ti segna, poi dopo un po' ce le dimentichiamo, giusto? In realtà, ecco, questi pastori hanno, perché anche dentro di loro c'è lo Spirito di Dio, e quindi attraverso la visione che hanno dell'angelo gli corrisponde dentro, perché non si mettono in cammino. È lo stesso che poi si fanno mettere in cammino anche i magi, e li fa andare, anche perché se noi leggessimo il testo da un punto di vista anche storico, un pastore, te lo sai bene, può lasciare di notte le pecore incustodite. Chi sono? Cioè, vuol dire, sono dei cattivi pastori. Quindi non è che dice i pastori vanno e lasciano, cioè lasciano incustodito quello che è la loro vita. Vuol dire che c'è una vita ancora più grande, ancora più bella, ancora più profonda. C'è una vita che ancora loro non sanno. Infatti quando arrivano da Maria, il Vangelo dice, videro Maria, Giuseppe, per ultimo il bambino. La prima persona che dice, loro si muovono, sanno che nasce un bambino, quando vedono la prima persona che vedono la Madonna. Non dice videro il bambino, vedono Maria. Maria, Giuseppe in seconda battuta, lui è sempre in seconda battuta Giuseppe. E poi il bimbo. Quindi loro si sono mossi senza sapere tutto perché c'è una corrispondenza dentro. Ed è la cosa più difficile in un discorso proprio spirituale, perché rinasca una vita nuova, e quando, finché tu non hai tolto tutta la pesantezza della tua vita, Dio parla al tuo cuore, ti si manifesta dall'esterno, ti parla anche dall'esterno, perché il Vangelo poi è una parola come l'angelo da Maria, l'angelo va da pastori, quindi c'è sempre un angelo che è il Vangelo. Ti parla dentro, ti parla da fuori, non ti muovi. Chi si muove? Chi sente che c'è questa corrispondenza? In questo i pastori, pur essendo persone impure, considerate peccatori, la cosa interessante è perché i pastori non sono persone che potevano essere chiamate a testimonianza. Non valevano niente. Erano considerati ladri, briganti, gente che rubava. Quindi non erano civilmente riconosciuti. Allora è interessante perché il Padre Eterno si fa riconoscere da chi l'uomo non riconosce. Stavano ai margini, sono i primi ad accorrere e quindi alla fine, all'inizio del Vangelo di Luca, si fa riconoscere dai pastori, poi da lontani magi, alla fine del Vangelo si fa riconoscere da una prostituta o ex prostituta, Maria, cioè da persone o da donne si potrebbe dire che giuridicamente non avevano nessun valore. Perché il valore non è dato dall'uomo, è Dio che impone la sua presenza ed è così grande, così forte che anche attraverso la bocca e le persone che l'uomo spesso non dà importanza, che poi è rappresentato dai piccoli, dai poveri, dagli ultimi. L'altro giorno è la festa degli innocenti, no? Dai bambini che vengono, sono testimoni non con la bocca ma con la vita, sì, è loro. Lui no, non è mai l'uomo che dà testimonianza di Dio, ma Dio che chiama te e ti dice mi testimoni. Non sono buono, vedi, sono l'ultimo degli ultimi. È Dio che ti rende capace, che è il discorso proprio vocazionale. Allora, sono chiamati, vanno e c'è Maria. In questo, siccome oggi è la festa della Madonna, mi immagino quando saranno entrati in casa, o governo Maria e Giuseppe, quindi sarà la Madonna che indica a chi rivolgersi. Questo per dirci che lei è la madre di Dio e madre perché sa indicare sempre la via del figlio. La grandezza di Maria è non solo, come dice Sant'Agostino, di aver concepito, ma soprattutto di aver fatto la volontà. Ed è lei che indica la strada. La grandezza di ognuno di noi è data da quanto e come si indica la via di Dio. È come dire, non guardare me, che sono la madre, guarda lui. La vita poi anche di un prete è la stessa, ecco, la vita di un uomo o di una donna di chiesa è che il punto di riferimento non è colei che ha generato, ma il bambino. In questo a volte si vedono molte madri, che ad esempio quando hanno questo senso bello, libero della maternità, la prima cosa quando le va a trovare, una volta funzionava così, io ti portano dal bambino. È il bambino, non sono io. È il bambino. Sempre bambino, sempre Gesù. Allora la strada di oggi è una strada dove ci sono pastori, ma ci sono anche che loro portano un messaggio e Maria poi a suo tempo porta a Cristo. Per questo la Madonna è grande, perché non ha mai indicato se stessa, ma ha sempre indicato la via di Cristo. La grandezza quindi dell'uomo non è quello che fai, ma da quanto indica Dio. Chi non indica Dio, poi tutto si ferma a sé. Vi ricordate Erode, noi lo troveremo poi fra qualche giorno, e lui è riferimento. È sempre Cristo. Quindi non perdere mai di vista il bambino.